Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Anno 711. L'Africa è divisa dall'Europa appena da un braccio di mare. Dal Marocco, il capo musulmano Tariq passa con i suoi guerrieri sulla punta meridionale della Spagna. Un anno dopo, i Mori sono padroni della penisola iberica. Ancora oggi lo stretto ricorda il loro capo, Gibilterra, Jebel el Tariq, Monte di Tariq. I visigoti di Spagna non hanno saputo fermarli. Del resto i musulmani intendono combattere una guerra santa senza quartiere contro gli infedeli, cioè contro i non musulmani. L'Europa settentrionale, ancora pagana, ha adesso il suo apostolo. Vinfrido, nato da ricca famiglia anglosassone, predica nella Frisia. Il Papa Gregorio II lo consacra vescovo. Vinfrido, più noto col nome di Bonifacio, dopo aver dedicato tutta la vita a diffondere la dottrina di Gesù fra i popoli della Germania, sale al cielo dei martiri. Con 52 compagni è ucciso dai pagani della Frisia. I posteri gli daranno il titolo di Apostolo della Germania, titolo ben meritato poiché evangelizzò ed organizzò la Chiesa tedesca come nessun altro. Nell'Oriente si manifesta invece una nuova pericolosa eresia, la iconoclastia. Cosa significa questa parola? È formata da due termini greci, eikon, immagine, e klaso, rompere. Nel 726 e nel 730 l'imperatore d'Oriente Leone III Isaurico ordina con due decreti di distruggere qualsiasi immagine religiosa e di punire con la morte chiunque osi difenderle. Si scatenano gravi disordini e gravi reazioni. La difesa delle immagini è al tempo stesso una lotta per la libertà e l'indipendenza della Chiesa dal dispotismo imperiale. San Germano, patriarca di Costantinopoli, piuttosto che sottoscrivere l'eretico decreto imperiale, abbandona la propria sede e contro la furia di Leone l'Isaurico si ergono l'opera e l'azione di San Giovanni Damasceno, l'ultimo padre della Chiesa orientale che scrive tre apologie contro gli iconoclasti, asserendo che è giusto tributare venerazione alle immagini sacre perché destano pensieri devoti nei fedeli e favoriscono l'esercizio del culto. Ecco cosa scrive.
Invece è chiaro che, quando tu abbia visto che colui che è incorporeo è diventato uomo a causa tua, allora farai l'immagine della sua forma umana. Quando l'invisibile sia diventato visibile per la carne, allora raffigurerai l'immagine di lui che è stato visto. Quando colui che nella sovrabbondanza della sua natura è senza corpo e senza figura, incommensurabile e intemporale, quando colui che è immenso e sussiste nella forma di Dio si sia invece ristretto alla misura e alla grandezza, dopo aver preso la forma di schiavo e si sia cinto della figura del corpo, allora riproduci la sua forma su di un quadro ed esponi alla vista colui che ha accettato di essere visto.
Mentre in tutte le terre sottoposte a Bisanzio vengono infrante statue, scalpellati mosaici, distrutti affreschi, l'imperatore manda un messo al Papa Gregorio II, invitandolo ad approvare il decreto contro le immagini. Nelle parole del messo imperiale vi è un accento di minaccia, ma il Papa non esita e rifiuta sdegnosamente di approvare l'iconoclastia, ammonendo anzi l'imperatore in due scritti molto energici a desistere dalla lotta iconoclasta e lo diffida dall'intromettersi in questioni dommatiche. Dall'Oriente i soprusi ed i disordini dilagano in Italia. Eutichio, esarca bizantino di Ravenna, perseguita monaci e fedeli che cercano di nascondere le immagini dei santi e della Vergine per proteggerle dalla distruzione. Ne approfitta Liutprando, re dei Longobardi.
Marcerò contro i bizantini, marcerò su Roma e il Papa alla testa delle truppe. Nessuno ci fermerà.
Il momento è davvero propizio, poiché le minacce dell'imperatore scatenano in Italia viva indignazione contro i bizantini. Liutprando conquista Spoleto, fedele al Papa, e da qui avanza su Roma. I Longobardi pongono le tende al campo di Nerone. Gregorio II, come i suoi predecessori, è uscito coraggiosamente dalla città incontro al nemico. Le guardie al campo longobardo non osano vietargli il passo. Eccolo, è di fronte a Liutprando, e gli parla con tanta fermezza che il re barbaro gli si prostra ai piedi.
Rinuncio a venire in armi alla tomba dell'Apostolo, Santo Padre. Lascia che vi venga da fedele.
Depone così ogni desiderio di conquista vinto dalle parole del Papa. Si dimostra ancora che non sono i bizantini e l'impero d'Oriente a godere di autorità nei confronti dei barbari, ma il pontefice di Roma.
In quel tempo, i saraceni, passando dall'Africa per un luogo che si chiama Septe, occuparono tutta la Spagna. 10 anni dopo, venendo con le mogli e i figliuoli, invasero l'Aquitania, provincia della Gallia, quasi per stanziarvisi. Carlo Martello era allora in discordia con Eude, principe dell'Aquitania. Tuttavia unirono le loro forze e d'accordo combatterono contro quei saraceni. I Franchi, piombando loro addosso, ne uccisero 375.000, perdendo dei suoi soltanto 1.500. Anche Eude, irrompendo coi suoi nel campo dei saraceni, ne uccise molti e rovinò ogni cosa.
Così Paolo Diacono racconta la battaglia di Poitiers nella sua Storia dei Longobardi, battaglia con la quale nel 732 Carlo Martello ferma l'avanzata araba in Europa. I musulmani infatti sbarcati in Spagna si dirigono verso la Francia. I re Merovingi, discendenti di Clodoveo, non hanno la forza di opporsi alla potenza araba. Carlo Martello, maestro di palazzo, assume il comando dell'esercito e chiama in suo aiuto Liutprando, re dei Longobardi, racconta ancora Paolo Diacono.
Circa questo tempo, un esercito di saraceni, entrando di nuovo in Gallia, fece grandi saccheggi. Ma Carlo venne con loro a battaglia presso Narbona e come prima ne fece un macello. Entrati un'altra volta nella Gallia, i saraceni giunsero fino alla Provenza e, presa Arelate, distrussero tutti i paesi circostanti. Allora Carlo mandò ambasciatori con doni al re Liutprando a chiedergli aiuto contro i saraceni. E subito Liutprando, con tutto l'esercito dei Longobardi, si affrettò ad andare in suo soccorso. A questa notizia, i saraceni fuggirono subito da quelle contrade e Liutprando, con tutto il suo esercito, tornò in Italia.
Sebbene battuti a Poitiers, i Mori potrebbero nuovamente assalire la Francia. Siamo nel 751 e Childerico, re dei Franchi, è un inetto. Pipino il Breve, suo maestro di palazzo, guerriere e uomo di Stato, potrebbe farsi incoronare re con la forza, ma Pipino, giusto, si consiglia con l'abate Fulrado. Chi potrebbe risolvere la questione? Solo il Papa a Roma, è Papa Zaccaria. L'abate Fulrado lo raggiunge e gli chiede.
Santo Padre, tu solo puoi dire se merita di essere, di chiamarsi re, chi possiede ogni potere e deve risolvere tutte le questioni di governo, o chi ne porta solo il titolo. Mi riferisco al re Childerico e a Pipino, suo maggiordomo di palazzo.
Deve essere re chi fa il re, non chi ha solo il nome di re.
Risponde Papa Zaccaria. I maggiordomi, del resto, funzionano da veri e propri sovrani sin dalla morte di Clodoveo. Forte dell'autorizzazione papale, Pipino il Breve invita allora re Childerico a ritirarsi in convento. I soldati lo alzano sugli scudi, secondo l'antica usanza, e lo incoronano re dei Franchi sui campi di Soissons. È la prima volta che un uomo di governo si rivolge al Papa per sapere se gli spetti o meno la corona, riconoscendo al pontefice, quale somma autorità morale della terra, il diritto di vincere ogni scrupolo e di supplire alla mancanza di sangue reale nella dinastia dei Carolingi.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Diciannovesima puntata. Dal testo di Attilio Monge, I 12 in cammino, Edizioni San Paolo. Con le voci di Orazio Coclite, Gian Berardino Carlucci, Rosario Tronnolone, Marco Guadagnini. Consulenza musicale Pierluigi Morelli. Realizzazione tecnica Giovanni Carosati. Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci.